simbolicamente e in maniera con i nostri corpi eccetera, avremmo comunque segnalato questo tipo di elemento, per cui certamente non eravamo più indicati a trattare questo tipo di situazioni. Ci bastava però che ci fosse, per esempio, innanzitutto il meccanismo della logistica, che la gente potesse arrivare coi treni, che non fossero blindate le stazioni, cosa che si è andati avanti fino all'ultimo giorno praticamente con questa storia delle stazioni che sarebbero state chiuse e la gente non poteva scendere dai treni o cose del genere. Non sarebbero partiti i treni dalle stazioni di partenza, tutte cose che poi insomma mano a mano si sono sbloccate, diciamo. Le relazioni che ci faceva questo gruppo delegato a discutere eccetera erano di questo tipo, erano di rassicurazione che questi appunto che questi vertici istituzionali o esecutivi davano le massime assicurazioni sul fatto che l'Italia era comunque una democrazia, anche se c'era il G8, e che assolutamente, anzi, che i manifestanti sarebbero stati tutelati. Questo era un po' il quadro, diciamo,
il resoconto, diciamo, il resoconto delle relazioni.
Sì, più o meno così, insomma, adesso al di là dei particolari, perché dopo
Senta, lei ha fatto riferimento prima alla sua presenza e all'iniziativa, diciamo, quella pubblica che è stata denominata come la dichiarazione di guerra ai potenti del mondo.
Sì.
Ci vuole spiegare un attimo in che cosa è consistita questa iniziativa e che cosa voleva trasmettere, cosa voleva comunicare?
Ma sostanzialmente in quei giorni antecedenti al 26 di maggio, che è il giorno in cui noi da Palazzo Ducale, che è sostanzialmente dopo il 26 maggio diventa impossibile entrarci perché diventa zona rossa, perché sarà la sede del G8 sostanzialmente, no? Poco dopo, qui decidiamo di fare un'iniziativa a questo Palazzo Ducale finché è ancora libero. Ovviamente c'era questo clima, noi come tute bianche ci muovevamo molto sul terreno della provocazione comunicativa, questo è evidente, ma proprio perché ritenevamo che fosse uno strumento appropriato per diciamo così non essere succubi da un lato del meccanismo creato ad arte. E faccio un esempio: a un certo punto su Repubblica, su un giornale, è venuto fuori un articolo a firma di una giornalista che si chiama Liliana Milella, io me lo ricordo perché ero a Imperia in quel momento lì, quando l'ho letto la mattina, in cui salta fuori che c'è un verbale del SISDE, paginone di Repubblica, che dice che io stavo organizzando con i miei il rapimento di poliziotti durante le manifestazioni. Questo è sparato su Repubblica come una verità del SISDE. Sappiamo che tutto ciò che è intercettato è già vero, no? Adesso entro anche nell'attualità, però questo è il nodo. A un certo punto ci troviamo di fronte a robe del genere, oppure ci troviamo di fronte a altre informative del SISMI e cose del genere, sempre su grandi giornali, che dicono si stanno preparando con borse di sangue infetto da lanciare addosso, sangue infetto. Cioè io non so anche la fantasia di chi ha... Però è una roba che incuteva terrore, cioè dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché un conto è dire questi contestano in maniera così anche romantica, diciamo, questi potenti della terra, un altro conto è che si organizzano col sangue infetto da tirare addosso, oppure rapiscono poliziotti durante le manifestazioni. Non oso pensare che effetto hanno avuto queste cose dentro le caserme, perché già lì ci preoccupavamo, perché chiaramente... Sapendo come vanno le cose, se uno legge che c'è quella persona lì che vuole rapirlo durante una manifestazione per fargli non so cosa, oppure che gli tirerà addosso del sangue infetto di AIDS, proprio era specificato, magari se è dall'altra parte. Allora, a quel punto noi decidiamo di prendere in mano la situazione e di costruire una provocazione comunicativa. Come facciamo questa provocazione comunicativa? Partiamo dall'elemento della guerra. Allora, l'elemento della guerra è l'elemento sostanzialmente che questi ripropongono, questi intendo chi gestisce o costruisce, diciamo così, poi è difficile dire che ci sia una centrale di tutto questo, perché credo che siano un insieme di problematiche, costruiscono comunque il clima attorno al G8, il clima attorno al G8 di terrore. Lo costruiscono attraverso l'elemento della guerra, perché il 26 di maggio è il giorno dell'articolo delle batterie antimissili montate su Genova, quindi che costruiscono l'idea che sostanzialmente a Genova la zona rossa viene fatta non tanto per i manifestanti, ma perché Genova sarà sostanzialmente bombardata da islamici fondamentalisti che vogliono colpire il GOT, cioè terrorismo internazionale, perché le batterie antimissili questo evocavano. Dopodiché si comincia a parlare in questo articolo, sempre il giorno 26 di maggio esce questa notizia, dico il giorno perché è il giorno della dichiarazione di guerra ai potenti della Terra, il 26 di maggio. Si comincia a parlare di utilizzo dell'esercito per motivi di ordine pubblico. Capirete, allora, il problema qual era? Rovesciare questo tipo di meccanismo. A quel punto ci inventiamo una dichiarazione e discutiamo tra di noi. Com'è che questa dichiarazione diventa una provocazione e non una banalità? Perché chiaramente la dichiarazione di guerra dei bambini e degli indios, degli straccioni e dei poveri e potenti la terra, credo di averne lette personalmente dentro libri, romanzi o proclami almeno 500. Qual era il problema che proprio abbiamo analizzato, ma per far capire anche il ragionamento? Il problema era chi era indirizzata e come. E allora noi discutiamo e diciamo, adesso costruiamo questa dichiarazione che è una, se l'avete letta, è una cosa che dice sostanzialmente, noi che siamo i bambini, i gay, le lesbiche, i poveri, gli straccioni, quelli che voi affamate, eccetera, vi dichiariamo a guerra, a voi che avete i carri armati, gli aerei, le bombe, cioè, ovvio che era una metafora ovviamente, ma che cos'è che colpisce particolarmente? A parte il contesto, a parte la messa in scena su cui viene prodotta, ma soprattutto il fatto, e su questo devo dire che i nostri, tra virgolette, consulenti comunicativi avevano ragione, che ci sono gli indirizzi giusti alla Presidenza del Consiglio, sita in via, eccetera, eccetera, Roma, al Dipartimento di Stato americano, sito in via, eccetera. Se voi guardate la dichiarazione di guerra, quella è la particolarità. Succede un pandemonio, nel senso che quella dichiarazione di guerra fa il giro del mondo, sostanzialmente, e ha l'effetto di rovesciare finalmente l'elemento che era sempre di sostanzialmente Genova chiusa e perché c'è la guerra e voi non ci potete entrare, è la gente che dichiara guerra al G8, è la gente dei poveri, la gente e quindi è il G8 che non ci potrà entrare. Questo era l'obiettivo di questa dichiarazione di guerra. Mi è stato poi rinfacciato, siccome l'ho letta io, ovviamente ce l'ho io sul curriculum, però mi è stato poi rinfacciato questo discorso dell'uso dei corpi, c'è tutto un meccanismo anche che dopo l'11 settembre chiaramente ha avuto un elemento anche di dibattito culturale su questo, però il 26 di maggio questo era la dichiarazione di guerra ed è stata una provocazione comunicativa riuscita da questo punto di vista. Si è invertito il trend, era il G8 a dover dire no, noi lo faremo lo stesso il G8, cioè il giorno dopo hanno cominciato articoli dicendo no, il G8 si farà lo stesso. Fino a prima era, voi non potete manifestare perché c'è la guerra, per cui è vietato manifestare, questo banalmente, insomma, sintetizzando. Per cui questo era il terreno su cui ci muovevamo dal punto di vista anche comunicativo.
Ecco, oltre alla dichiarazione di guerra e a questo terreno comunicativo, ci sono stati altri terreni comunicativi con la città, certo, con...
Certo, lì si apre il problema il giorno dopo, ovviamente. L'avevamo anche già cominciato a discutere il pomeriggio, quando vediamo le agenzie che cominciano a impazzire. Discutiamo e diciamo, evidentemente noi ci interessa chiarire che il problema non è come cercano adesso di far apparire la guerra vera contro una città, anzi la città è dalla nostra parte. Teniamo presente che io ero qui nei 15 giorni precedenti, la città era veramente dalla nostra parte, cioè io giravo per tutta Genova, venivo fermato spesse volte dalla polizia, ma attorno a me c'erano cittadini di Genova che se la prendevano con la polizia, che dicevano lasciate di stare, oppure c'era gente che non ne poteva più dei controlli, dei tombini saldati, del fatto che avrebbero avuto per dei giorni l'impossibilità di andare tranquillamente a casa loro o in un locale o cose del genere, per cui era assolutamente su questo. Chiunque lavori su un discorso di consenso e di legittimazione grazie al consenso non poteva che assolutamente riconoscere e valorizzare questo elemento della città dalla tua parte, perché effettivamente era anche un elemento che era ritornato. Io ad esempio sono stato a Seattle, tutta la città era contro il VTO, tutti giravano con la coccarda no VTO, a Praga, un sacco di gente di Praga vedeva male questi vertici che occupavano le città e le trasformavano in caserme per fare la vetrina, eccetera, eccetera. Allora, stabiliamo che facciamo un'iniziativa di provocazione comunicativa anche su questo. Andiamo in comune e consegniamo al sindaco e agli assessori una carta che si chiama dichiarazione di pace con la città e con i suoi abitanti. Queste due cose insieme per noi sono l'elemento anche di, come si dice, di accompagnamento, di costruzione anche dal punto di vista proprio della pubblicizzazione di ciò che stavamo facendo. Teniamo ben presente che l'elemento di pubblicizzazione tramite i giornali non funziona a comunicati stampa. I giornali mainstream devono essere attratti. Non è che uno dà il comunicato perché ha una segreteria e qua ti ascoltano. Questo tipo di meccanismo attrae anche i giornali mainstream, quelli che scrivono che il SISDE dice che noi vogliamo rapire i poliziotti, eccetera, sono costretti a scrivere anche queste cose qui. E costituiscono loro un veicolo di pubblicizzazione delle nostre iniziative, anche se non vogliono farlo.
Ho capito. Arrivando un po', diciamo, vicini alle date delle tre giornate, che poi sono state un po' di più, di iniziative contro il vertice del G8 a Genova. Il clima e i segnali che lei ha ricevuto personalmente in quei giorni, di cui è stato testimone personalmente o oggetto diretto, erano di che tipo, che cosa è avvenuto? Ci sono stati altri segnali che hanno un po' segnato queste giornate di avvicinamento al 19, 20, 21 di luglio?
Se intende i segnali di intimidazione, sono stati pesanti. C'è stata una valigetta che conteneva un ordigno, fatta trovare vicino allo stadio Carlini, dove era il nostro punto di raccolta. Noi abbiamo avvertito gli artificieri, la polizia arrivata, scafandri, eccetera, eccetera, ha fatto saltare l'ordigno che era proprio sul muro, sotto una macchina, praticamente a fianco dell'entrata dello stadio, dove passavano migliaia di persone.
Questo è in grado di datarlo, questo episodio?
Pochi giorni prima, due giorni prima. Poi c'erano, a parte questi articoli del giornale che sinceramente erano articoli di intimidazione pesante, perché quando salta fuori che c'è un'informativa del SISDE che dice questo e che dice quello, ovviamente tutte cose false, è abbastanza preoccupante. E poi c'è stato un episodio, sono stati mandati dei proiettili al comune di Genova, al sindaco, con la foto mia e la foto di Agnoletto. Situazioni poi, di intimidazione spicciola, ma le tralascio perché quelle facevano parte un po' della questione, cioè tipo qualche agente che ti ferma e ti dice ok, ci vediamo, poi facciamo i conti quando ci vediamo lì, eccetera, però queste stanno anche nelle cose, insomma, eccetera. Però quelli più pesanti, questi, in termini generali, chiaramente la valigetta con l'ordigno e avanti e indietro, quella è stata una roba che ci ha preoccupato, perché non ci ha preoccupato solo dal punto di vista di cosa poteva fare, perché non ho mai capito bene che cosa poteva fare effettivamente quella roba lì che hanno fatto saltare. Però la scena dell'artificiere che con lo scafandro e con la corda va a far saltare la cosa davanti a tutte le telecamere vicino allo stadio, dove dovrebbero arrivare migliaia di manifestanti, sicuramente avrà fatto impensierire, credo, un sacco di gente che doveva arrivare in quello stadio lì, e comunque creava sempre questo clima fosco, a tinte fosche. Chiaramente poi c'erano stati altri episodi, pacchi, bomba, cose che ci dicevano che insomma la situazione era per niente, tra virgolette, pur conflittualmente così accese, ma normale. Era una situazione magari che in altre città d'Europa non si era verificata così, cioè non ricordavamo noi, ricordavamo grandi questioni sui giornali, grandi questioni di controlli di polizia, ma bombe, cose, proiettili mandati, cose di questo genere negli altri vertici non si erano visti, per cui eravamo un attimino come non si erano visti gli articoli di servizi segreti che dicevano cosa avremmo fatto e cosa non avremmo fatto, cose del genere, insomma, per cui eravamo preoccupati, molto preoccupati.
Ecco, allora passiamo proprio al cosa avremmo fatto e cosa non avremmo fatto. Noi abbiamo sentito diversi testi in quest'Aula, quindi non le chiedo di ripeterci nuovamente tutto quello che era il programma di lavoro del General Social Forum per quei giorni. L'attenzione è ovviamente in questa sede anche incentrata sul corteo che quel giorno doveva partire dallo Stadio Carlini, dove lei era presente. Che tipo di iniziativa si dovevano svolgere in quei giorni, il 19, il 20 e il 21, a partire appunto dal luogo di raccolta a cui lei partecipava?
Sostanzialmente, tre giorni di iniziativa. C'era il Public Forum, che era l'elemento, diciamo così, che accompagnava le iniziative di protesta, cioè l'elemento progettuale di discussione, tutto è sempre stato anche una grande assemblea, un grande motivo, occasione di discussione, però chiaramente c'era proprio anche organizzato e lì venivano a parlare da tutto il mondo, insomma era una roba effettivamente grossa. E poi c'erano gli elementi legati alla iniziativa di piazza, sostanzialmente, che erano il 19, 20 e 21. 19, manifestazione dei migranti. Il 20, giornata dell'assedio, tra virgolette, nel senso che era una giornata di iniziative attorno a questa zona rossa fantomatica, e quindi giornata di azione concreta, diciamo, no, simbolica e via discorrendo. E il 21, grande manifestazione internazionale che chiudeva poi, perché finiva anche il G8, per cui chiudeva questa tre giorni sostanzialmente, che in realtà è stata una settimana, perché c'era appunto il Public Forum, eccetera. Però il clou erano queste tre cose. Va da sé che anche come valutazioni, eccetera, tutti e tre i giorni, siccome eravamo nelle piazze, c'erano manifestazioni, ci si doveva confrontare con appunto limitazioni o cose di polizia o cose del genere, tutti e tre i giorni erano sotto l'attenzione. Forse il giorno anche delle reti, della questione legata all'assedio simbolico, queste robe qua, era forse il giorno che ci preoccupava di più dal punto di vista, diciamo così, di come svolgerlo, di come portarlo a termine, eccetera. Il 19 c'è stata la manifestazione dei migranti, è stata una cosa molto partecipata e molto tranquilla, proprio un episodio, ma zero, cioè voglio dire, non c'è stato nessun tipo di problema.
E invece, la polizia era presente?
La polizia era presente in misura non visibile, non particolarmente. Erano presenti molti container, questo lo ricordo bene, cioè avevano costruito dei muri coi container su alcuni punti, eccetera, e noi li passavamo, tra l'altro mi ricordo perché passando tutta la gente ci sbatteva addosso e quindi ritmava il passaggio, e mi ricordo sto fatto dei container perché li avevano messi. Però la polizia non era presente in forze così visibili o cose del genere, sì c'era in dei punti, eccetera, ma non era una roba che ci ha pensierito più di tanto.
Passiamo alla giornata del
20 e tutto 20. Un altro paio di maniche, ovviamente. Niente, la giornata del 20, allora per la giornata del 20, sto parlando di iniziative, ecco qua un'altra funzione che aveva raggiunto, no, questo gruppo del Genoa Social Forum, che aveva i rapporti, eccetera, costruire le autorizzazioni per i cortei. E la giornata del 20, noi abbiamo un corteo autorizzato, ognuno aveva il suo, diciamo così, il suo modo di arrivare vicino o di manifestare contro la zona rossa sostanzialmente. Noi dobbiamo andare dai Carlini a Piazza Americhe praticamente, e quella parte lì è autorizzata. Cioè noi abbiamo l'autorizzazione a svolgere un corteo dallo Stadio Carlini a Piazza delle Americhe, questo dal punto di vista proprio ufficiale. Chiaramente noi facciamo come nostra particolarità, altri gruppi fanno le mani dipinte di bianco alzate, altri gruppi fanno i palloncini che vanno di là della rete, altri fanno gli slogan, gli striscioni, eccetera, eccetera. Noi facciamo il discorso della disobbedienza, cioè della violazione della zona rossa con i nostri corpi protetti, cioè con delle protezioni corporali. Questa roba delle protezioni è stata una cosa anche questa particolare, perché chiaramente questo discorso delle protezioni è stato discusso all'interno del Genoa Social Forum, cioè non è stata una forzatura autonomamente decisa da una componente, perché è stata una cosa prima discussa. Ovviamente stiamo parlando di strumenti che cominciano ad essere utilizzati nelle manifestazioni di piazza dal ottobre del 98 in Italia, hanno la prima volta che si vede uno scudo in una manifestazione, cioè uno scudo che protegge dalle manganellate, è a Trieste in occasione della contestazione al centro di detenzione per migranti di Porto Vecchio, che viene poi chiuso dall'allora ministro Rosa Russo Iervolino due giorni dopo. Quella manifestazione, lo dico perché è occasione di discussione pubblica, ma si può o non si può portare gli scudi fatti di plexiglass? Discussione pubblica che diventa veramente patrimonio di tutti sul fatto che comunque avere strumenti che proteggano il corpo da eventuali danni non è una cosa, cioè noi sosteniamo questo e diventa consuetudine questo tipo di meccanismo. Tant'è vero che al G8, alle manifestazioni, cioè ci fanno una perquisizione a Carlini, vedono, gli facciamo vedere noi con telecamere al seguito, eccetera, ogni strumento, cioè bottiglie di acqua vuote che messe con lo scotch sono, tra virgolette, simil barriere, diciamo così, per le bastonate sulle braccia o cose del genere, parastinchi, paragomiti, caschi per la testa, si inventano le cose più strane, infatti diventa quasi una specie di circo la questione, cioè nel senso che dai materassini per il campeggio diventano dei paracolpi per il corpo, c'è chi si inventa gli scudi di plexiglass che si acquistano proprio normalmente, che sono delle barriere. Questo per evitare, e lo diciamo pubblicamente, per evitare di farci male più di quello che, siccome se il problema è quello di una violazione con il nostro corpo di una zona vietata e la polizia a questo risponde con delle cariche, ci proteggiamo il corpo, cioè non abbiamo nessun tipo di strumento aggressivo o di attacco, abbiamo solo strumenti di difesa. Questo tipo di dibattito è talmente pubblico che la gente parte in migliaia e migliaia, perché al Carlini siamo in 20.000, parte da tutta Italia con la roba, con le stazioni presidiate dalla polizia, col suo casco, con la sua protezione, con le sue cose. Veniamo perquisiti al Carlini da una truppa di agenti della Digos, eccetera, con telecamere e tutto. Mostriamo, ecco qua, questi sono gli scudi, questi sono i manicotti dell'acqua, quelli che servono per i tubi.
Lei è presente personalmente?
Io sono presente personalmente, perché a un certo punto ci troviamo circondato la mattina presto il Carlini di un plotone di carabinieri che non finiva più e non capiamo cosa sta succedendo, cioè vogliono fare irruzione, cosa succede, panico eccetera, arrivano degli agenti da Dios, credo che uno sia stato di Milano perché conosceva i milanesi sostanzialmente, perché poi lì c'era tutto un meccanismo per cui ognuno aveva il suo agente della Dios che lo seguiva dalla sua città, cioè sostanzialmente era un po' anche questo, che infatti c'erano quelli di Venezia, c'erano quelli di Milano, c'erano quelli di Bologna, c'è un sacco di... Il problema è questo qua, che questo dice: abbiamo un decreto di perquisizione, come facciamo? E allora li discutiamo e diciamo: vabbè, se volete entrare in 300 carabinieri, qua dentro ci sono 5.000 persone, viene fuori il panico. No, allora i carabinieri li teniamo fuori, entriamo noi, va bene, ok, e noi facciamo venire le televisioni, benissimo. Tutto così è andato, aperto la porta, entrati gli agenti, ok, questo che cos'è? Uno scudo, ah beh, uno scudo, di cosa è fatto? Di plexiglass, ecco. È andato avanti tutto così, addirittura il training abbiamo fatto pubblici a Milano, a Bologna, pubblici invitando le televisioni a dire come si fa la disobbedienza civile protetta, eccola qua, televisioni, Canale 5, Italia 1, eccetera, c'era chi faceva la parte del poliziotto e chi faceva la parte del disobbediente che andava avanti dove era vietato. Il poliziotto gli dava le bastonate e con lo scudo si proteggeva la testa, punto e fine. Abbiamo fatto i training pubblici, al Carlini abbiamo fatto un training, ci sono state 200 televisioni, presumo ci siano stati anche moltissimi agenti di polizia infiltrati dentro il Carlini che vedevano benissimo che cosa stava succedendo, come facevamo, eccetera, eccetera, insomma. Per cui questo era il tenore del corteo del Carlini, autorizzato, si sapeva perfettamente tutto quanto, da Stadio Carlini, Piazza delle Americhe.
Allora, questa strumentazione difensiva che lei dice di aver esibito anche alla polizia, direttamente alle forze dell'ordine, è stata, di questo si è discusso anche al Genoa Social Forum e con il Genoa Social Forum, o era un'iniziativa vostra?
No,
era solo per capire.
No, non avremmo potuto fare, cioè, a patto che rompevamo l'unità, diciamo così, del Genoa Social Forum, noi non avremmo potuto fare robe di testa nostra, dovevamo discuterle con tutti. E questa discussione c'è stata una valutazione, ci sono state anche esperienze in giro per l'Europa, perché voglio dire, dappertutto si sono trovate delle modalità di protesta, diciamo, anche di disobbedienza con la protezione dei corpi, eccetera, no? Altre parti usavano i gommoni per proteggersi dalle cariche o cose del genere. Sostanzialmente è stata una discussione anche che è durata per un po', perché chiaramente c'era chi diceva dentro la Genoa Social Forum: no, ma questo tipo di strumenti qui perché? Allora volete violare la zona rossa? E noi diciamo: certo che la vogliamo violare simbolicamente la zona rossa, per farlo, se ci caricano ci fanno del male. Per cui vogliamo essere coperti, protetti, cioè non vogliamo attaccare la polizia, non vogliamo, come si dice, avere atteggiamento aggressivo o strumenti aggressivi, vogliamo solo proteggersi i nostri corpi dal fatto che sicuramente se ci caricano, se violiamo la prescrizione che è quella fino a Piazza delle Americhe, sicuramente ci caricano. Questo vogliamo fare. E lì c'è stata tutta una discussione anche sull'uso di questi strumenti, sul linguaggio anche, perché l'altro dato è questo: nessuno mai ha parlato di, faccio un esempio, di ha usato un linguaggio vecchio rispetto a questa cosa qua, cioè si parlava di uso dei corpi. Cioè io non credo che sia appartenuto mai a un discorso, diciamo così, anche storico in Italia, classico, che ne so, anni 70, l'uso dei corpi è qua che si è coniato come ragionamento, e si parlava di uso dei corpi, di protezioni corporali, non si parlava di dotazioni militari o cose del genere, si parlava di quello che, anche con un linguaggio diverso, voglio dire, di questo tipo di cosa, per proteggersi la testa, perché la testa. Ci fu un episodio, sostanzialmente, anche sta roba dei caschi è importante, perché ci fu un episodio, tra l'altro pubblico anche questo, dove una volta a una manifestazione, prima delle cose di Genova, andammo con gli scolapasta in testa, perché c'era stato un dibattito, dei caschi ricordavano troppo gli anni 70. Davanti a una base militare dove bisognava violare una rete, andavamo con gli scolapasta per prendere anche in giro quelli che dicevano ecco il casco è il simbolo, eccetera. Il casco era un casco, cioè proteggeva, come in moto, proteggeva la testa, appunto, cioè non era da lancio, era da testa. Questo.
Senta, in concreto passiamo alla giornata del 20 e alla partenza del corteo.
La sera del 19, che piove, mi avvisano che succede qualcosa di strano dalle parti di Piazza delle Americhe, cioè stanno mettendo con grande lavoro, diciamo veloce, stanno mettendo container, tipo una muraglia di container che chiude la piazza, diciamo così, ad anfiteatro più o meno, insomma, no? Io vado a vedere sta roba di container, torniamo, diciamo, vabbè, si creano due ipotesi sostanzialmente. La prima ipotesi è: guarda, questi se ne fregano così tanto del problema che andiamo alle reti, eccetera, che ci hanno messo i container, non ci verranno neanche loro, perché chi è che sorpassa un muro di doppio container fatto ad anfiteatro? Chi ce la fa? Con gli scudi di Plexia, cosa gli fai ai container? Vai addosso al container e ti fai male le mani, cioè cosa gli fai? Seconda ipotesi, stanno facendo una tonnara e ci massacrano dentro, perché chiudendo in quella maniera, allora ci preoccupiamo di capire